Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso alla ricerca di testimonianze e per conoscere insieme a voi nuovi progetti. Questa volta ci occupiamo di Insieme verso la meta, una realtà che vogliamo scoprire più da vicino e lo faremo grazie alla Presidente Cristina Pezzi, collegata con noi telefonicamente. Pronto?
Buongiorno a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito e poi doverosamente il punto di partenza. Io ho anticipato un po' il nome di questa realtà, di questo progetto, Insieme verso la meta, cosa è, di cosa si tratta e soprattutto cosa volete fare, cosa volete, qual è il vostro obiettivo, qual è la vostra meta.
Certo, esattamente. Allora, siamo un'associazione sportiva nata nel 2017 a Brescia, che ho, diciamo, fondato io, con lo scopo di dedicarci all'educazione e al benessere globale dei bambini e delle loro famiglie. Ormai dal 2017 portiamo avanti questo progetto educativo sportivo che ho ideato io, poiché sono la presidente dell'associazione, ma sono anche, diciamo, l'ideatrice di questo progetto, perché nel mio percorso professionale formativo io sono una pedagogista dello sport, e quindi ho ideato questo progetto educativo che dal 2017 stiamo portando avanti. È un progetto che nasce dalla volontà di dare un contributo educativo al nostro tempo, nella consapevolezza dei bisogni educativi, no? Che, insomma, tutti, che coinvolgono tutti. È un progetto che volutamente, fin dall'inizio, innanzitutto si rivolge ai bambini della fascia d'età della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. È un progetto che vuole essere un progetto sistemico, cioè abbracciare più ambiti educativi, e vuole essere anche un progetto di rete, perché l'educazione è un diritto di tutti sicuramente, però perché possa raggiungere la sua meta necessita della collaborazione e del fare rete con più agenzie educative, in primis la scuola e la famiglia. Questo
Ecco, in questo senso abbiamo
è questo.
parlato un po', stiamo già capendo alcune realtà, ma abbiamo parlato dell'educazione dei bambini delle nuove generazioni. Allora la domanda è
Esattamente.
duplice. In questo caso, queste nuove generazioni possono essere educate e lo possono essere attraverso lo sport?
Assolutamente sì, diciamo che sia dalla mia esperienza professionale che dall'esperienza anche grazie a questo progetto, chiaramente è evidente come come dire, l'educazione sia molto importante al giorno d'oggi. Quindi sì, le nuove generazioni possono e devono essere educate, e noi adulti, il mondo adulto non deve abdicare a questo ruolo, mentre tante volte vediamo che, insomma, che è un po' così. Se andiamo ad analizzare un po' la realtà di certe situazioni, sia familiari che anche del mondo adulto, nei confronti delle generazioni più giovani. Noi ci rivolgiamo alla fascia d'età dei più piccoli, perché chiaramente la crescita parte da lì, no? Si devono prendere da piccoli, mettiamolo così, tra virgolette, e il lavoro che noi facciamo è educativo, utilizzando come strumento proprio l'attività motoria, lo sport nel suo termine più ampio. Quindi inteso come attività ludico-motoria, attività motoria, ma anche attività sportiva. Sicuramente il corpo, il movimento declinato in tutte le sue forme, fino ad arrivare allo sport, ha sicuramente un grandissimo potere educativo, ma non lo possiede come fosse il classico fattore X factor, ma questa dimensione educativa dipende molto da come viene messo in atto tutto questo, no? Quindi dipende dalle persone che poi mettono in atto le esperienze, diciamo così, sportive, educative, ludiche. Quindi è uno strumento educativo, a patto che sia utilizzato davvero come uno strumento educativo con consapevolezza e professionalità.
Ecco, si diceva anche realtà che possono educare, che abbiamo sfiorato un tasto che magari ci porterebbe a un discorso molto lungo, ma che
Sì,
purtroppo
infatti.
devono anche sostituire in alcuni casi queste famiglie che mi sembra che al giorno d'oggi non siano
Esatto.
sempre così pronte a educare.
Esatto. Diciamo che in un periodo, diciamo così, negli ultimi decenni, in cui la famiglia, ma anche la scuola, ha perso un po' del suo potere educativo per tanti motivi che sappiamo, diciamo che lo sport, nell'accezione che ho sottolineato, conserva ancora una maggiore forza, rispetto a patto che però sia consapevole di questa forza e la utilizzi in maniera adeguata. Quello che ha detto sicuramente, parlavo proprio ieri con una persona, il lavoro che noi facciamo e la volontà di questo progetto non è soltanto quello di lavorare con i bambini fornendo loro delle esperienze educative, ma anche e soprattutto lavorare con le famiglie, con le scuole, affinché il loro ruolo educativo sia svolto al meglio. Quindi il mio lavoro nello specifico come pedagogista è quello anche di interfacciarmi con gli educatori, con la scuola, quindi con i docenti, in modo da formarli nella maggiore consapevolezza che quello spazio motorio che utilizzano, quindi l'attività motoria in palestra, no? La ginnastica in palestra, è un grandissimo strumento che loro però devono sapere utilizzare nella maniera più adeguata, perché in palestra puoi fare attività motoria per sviluppare l'abilità motoria, ma soprattutto puoi fare allenamento alla vita, quindi sviluppare tutte quelle skill, quelle competenze che sono fondamentali proprio per preparare i bambini alla vita, quindi dall'abilità cognitiva, quelle affettive, emozionali, eccetera. E dall'altra parte, dicevo, il lavoro che io faccio con le famiglie è quello di coinvolgerle nel lavoro educativo che noi facciamo, perché lo sappiamo bene tutti, o si va verso la stessa meta o non si arriva da nessuna parte. Perché se noi facciamo un certo tipo di lavoro, noi come realtà, ma potrebbe essere anche la scuola, facciamo un certo tipo di lavoro educativo, ma poi questo, le linee educative principali non vengono seguite anche dai genitori e dalle famiglie, quello che da una parte si fa, dall'altra parte si può disfare. Si nota che da parte dei genitori, e questo non lo dico solo io, sono sempre tutti gli studi della sociologia e quant'altro, al giorno d'oggi della pedagogia, le famiglie tante volte non sono in grado di svolgere al meglio l'opera educativa. Assistiamo a tante situazioni di genitori che, tralasciando le situazioni come dire, di fragilità per tanti motivi socioculturali, eccetera, eccetera, quindi quello è un altro discorso, però tante famiglie hanno un po' abdicato il ruolo educativo, no? E lasciano che i bambini, quello che noi notiamo, diventino un po' dei piccoli tiranni a casa, no? Quindi non sono più capaci, diventano quasi tutti amici dei figli e non sono più capaci di assumere il ruolo di educatori, quindi di guida nei confronti dei bambini, utilizzando il prezioso strumento di crescita che è quello del no e dei limiti, del dire no e di porre dei limiti e porre dei paletti ai bambini. Tante volte invece assistiamo a situazioni in cui i genitori, io parlo in generale ovviamente, non tutti, si lasciano molto tiranneggiare da bambini che sono piccolissimi e non sono in grado quindi di dare loro poi una direzione educativa. Se questo apparentemente al momento sembra che soddisfi i genitori perché si sentono bene, no? Pensano di aver fatto una cosa giusta, ma di fatto poi nei confronti dei bambini non va bene, perché i bambini per crescere hanno bisogno di hanno bisogno di limiti, hanno bisogno di qualcuno che li contenga e gli dia la direzione.
Abbiamo visto, facendo un passo all'indietro, il nome che vi siete scelti, possiamo dire che la vostra meta in questo caso è quindi quello di educare le nuove generazioni, ma aiutarle a crescere, formarle, quasi direi facendo questo lavoro anche di socializzazione.
Sì, assolutamente sì. Quindi l'obiettivo di questo progetto è, diciamo così, l'attività motoria, lo sport, il gioco, sostanzialmente come strumento, ma il fine è quello che ha detto. Quindi la meta, qual è la meta? Sono i nostri bambini, i nostri ragazzi. Quindi la meta è assolutamente educativa, utilizzando come strumento questo. Ripeto, consapevoli dei bisogni educativi del nostro tempo, in particolare relativamente a tre grandi pilastri valoriali, diciamo così, sui quali noi lavoriamo molto, insieme a tanti altri obiettivi, che sono il recupero del valore del rispetto in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni, a partire dal rispetto verso se stessi, verso gli altri, verso le cose, verso le regole, eccetera, eccetera. L'altra dimensione è quella dell'educare al sostegno inteso come semplice aiuto reciproco, come collaborazione, come sostegno nelle sue forme più alte, più elevate, nelle situazioni di bisogno, di fragilità anche di altre persone. E l'altra componente, l'altro aspetto è quello della collaborazione, quindi del saper lavorare insieme agli altri, quindi non accanto agli altri ma in collaborazione, quindi diciamo così un team. E queste tre dimensioni le abbiamo molto viste bene durante il periodo della pandemia, no? Quanto fosse importante il discorso del rispetto, del sostegno, quindi dell'aiutarsi, ma anche del fare squadra, perché insieme si possono raggiungere mete importanti, ma da soli non si va da nessuna parte. E quindi sono tre dimensioni che vanno nel nostro tempo un po' recuperate, soprattutto partendo, diciamo così, dai bambini. Poi ovviamente a livello educativo lavoriamo a livello proprio dell'educazione, della crescita dei bambini, un po' su tutte le dimensioni, quindi quelle che vengono chiamate le life skills, no? Le 10 competenze fondamentali della vita, che anche l'OMS ormai da anni dichiara come importantissime da sviluppare nei bambini per farli diventare persone autonome, consapevoli e anche cittadini del mondo. Si va dalle abilità della comunicazione, quindi l'ascolto attivo, la capacità del problem solving, quindi di risolvere dei problemi, di sviluppare anche autonomia nel ragionamento e nei pensieri, e poi c'è tutta l'altra parte dell'educazione che riguarda però l'educazione al sano stile di vita, a cui noi teniamo molto, perché quando si parla di crescita e benessere dei bambini e delle persone, nella parola benessere c'è dentro non solo la salute, benessere inteso come salute fisica, ma la salute a 360 gradi. E quindi da una parte abbiamo un sano stile di vita che è fatto da alimentazione sana e da vita in movimento, quindi in attività, stare in attività, e sappiamo che sono i due pilastri, no, del benessere e della salute, ma per noi lavorare sul benessere dei bambini significa anche lavorare sul loro benessere psicologico, no? Lo star bene insieme agli altri e sentirsi bene proprio psicologicamente, quindi un benessere sociale e relazionale soprattutto. E quindi sono queste, insomma, le cose su cui lavorare, quindi l'educazione a 360 gradi, i tre pilastri valoriali che abbiamo, sano stile di vita, quindi abbiamo tante attività sull'alimentazione, eccetera, e poi comunque anche, siccome utilizziamo uno strumento particolare che è quello dell'attività motoria e quindi anche dello sport, cerchiamo di veicolare una cultura sportiva anche parlando con i genitori, ma soprattutto con i bambini, che ponga sempre al centro, che abbia sempre al centro la persona. Quindi quando si parla di bambini, ovviamente i bambini sono al centro e non i risultati, non la performance che possono avere, ma al centro deve esserci il bambino, la persona e la sua crescita personale in primis e poi magari anche atletica.
Ecco, abbiamo parlato di questo percorso che abbiamo portato avanti anche con un punto di riferimento per l'attività fisica. Capita spesso e volentieri, magari ovviamente anche in questo caso non si può fare una generalizzazione, ma ci sono molti bambini che come attività fisica, attività motoria, sono praticamente fermi a zero. Non a caso molte volte si dice davanti al computer, non ha voglia di uscire a giocare. Anche in questo può essere un vostro impegno.
Assolutamente sì, come dicevo prima, il progetto è un progetto educativo anche in questo senso, nel senso che nasce anche da questa consapevolezza, no, di come per il sistema di vita che noi abbiamo al giorno d'oggi, tanti bambini non svolgono sufficiente attività fisica, che poi per i bambini attività fisica è il gioco, no? Il giocare all'aria aperta, il giocare, il gioco di movimento. Spesso invece giocano, ma in una situazione di giocano con il computer, giocano alla televisione, fanno giochi statici, diciamo così, che possono per certi aspetti aiutare la crescita quando sono educativi, ma che poi impediscono al bambino il discorso del movimento. E sappiamo qua, ormai dalle teorie più moderne, quanto valore abbia l'esperienza che il bambino fa mettendo in gioco il suo corpo nel movimento, quindi sperimentando nel mondo tutta una serie di cose facendo attività motoria. Quindi abbiamo tanti bambini che davvero sono spesso fermi, e non è tanto il problema che non sanno fare la capovolta, quello è in senso metaforico, no? Quindi non hanno modo di sviluppare tutte quelle abilità motorie, non tanto per poter fare poi sport, anche per quello, ma per rendere le persone autonome, capaci di muoversi nell'ambiente e all'esterno. Un bambino che si muove con sicurezza perché ha giocato, ha fatto le scale, ha saltato, si è arrampicato sulle piante, ha giocato liberamente, ha fatto attività, è un bambino che è anche più sicuro nell'ambiente esterno. È molto legato anche al discorso sia dell'autostima che proprio della sicurezza nel muoversi nello spazio intorno a sé, quindi diventa più padrone dello spazio e quindi sviluppa meglio l'autonomia all'interno di questo spazio. Bambini invece che sono sempre fermi e che quindi sono inibiti dal punto di vista motorio hanno tante poi difficoltà nel momento in cui si trovano ad affrontare la vita, perché la vita è fatta di movimento, è fatta di attività nello spazio. E quindi questo, sicuramente il progetto nasce anche nella consapevolezza di quanti bambini abbiano bisogno di fare attività, nello specifico attività adeguate alla loro età, perché i bambini sì devono fare attività motoria, ma questa attività motoria deve essere adeguata alla loro età. E l'attività adeguata all'età dei bambini di questa fascia d'età che stavo dicendo, sono dai 3 anni più o meno, ma anche prima, fino ai 10-11 anni, è un'attività che deve avere come caposaldo il gioco, il divertimento. Quindi quello è lo strumento attraverso il quale i bambini poi si muovono, fanno attività motoria, sviluppano tutte quelle abilità che poi sono propedenti allo sport. o sono anche complementari ovviamente all'attività sportiva che magari svolgono già ovviamente.
Certo, abbiamo detto in presentazione che il vostro progetto è partito nel 2017 e in questo senso a livello personale, visto che abbiamo detto che non solo è presidente ma ha avuto anche quest'idea di portare avanti questo progetto, com'è nata questa, diciamo, esigenza, questa volontà di portare avanti questo percorso?
Allora è nata da, va bene, innanzitutto dalla mia formazione personale. Sono stata insegnante per tanti anni in una scuola magistrale, insegnavo psicomotricità e quindi il mio percorso pedagogico, no? Poi è nata proprio dalla consapevolezza di come la crescita dei bambini passi attraverso questa dimensione che è quella del corpo e del movimento. E quindi da lì ho pensato di avviare questo progetto partendo dalla consapevolezza del valore di questo strumento, ma anche dalla consapevolezza come pedagogista dei bisogni educativi del nostro tempo, quali erano, e anche della fragilità delle offerte formative che c'erano in quel momento. Quindi, dicevo prima, la fragilità di una scuola che non riesce più ad essere così educativa, la fragilità delle famiglie, quindi ho detto, vabbè, un progetto di questo tipo sta utilizzando uno strumento efficacissimo per una meta importantissima. E l'obiettivo però, per deformazione professionale da insegnante, è anche quello di formare, cioè non solo di offrire esperienze dirette, ma anche di essere un riferimento per i genitori, soprattutto i genitori, ma anche i docenti, per, diciamo così, operare al meglio a livello educativo, comunque per aiutarsi, con un progetto di rete, ma che è fondato proprio sulla collaborazione.
Ecco, quindi, per quello che riguarda appunto il territorio, voi siete attivi in città a Brescia o, diciamo, allargate il vostro raggio d'azione anche in provincia?
Allora, siamo anche in provincia. Allora, il progetto è partito nel 2017, è partito nella zona nord della città della provincia, quindi a Caine Nave, quindi zona, in questa zona, ed è dove siamo ancora presenti in forma bella massiccia. Poi si è diffuso a Brescia città, siamo presenti al centro San Filippo, però poi siamo anche a Marone, quindi zona del lago di Iseo, a Rodengo e Saiano, e quindi abbracciamo un po' anche la provincia, ecco. Siamo ormai, abbiamo all'attivo più di 22 corsi tra scuole e percorsi scolastici ed extrascolastici, sono fino a circa 400 bambini, sono più o meno in un anno, stavo facendo i conti adesso di tutti i corsi che abbiamo, però come dire, l'ambizione è quella di essere presenti in più luoghi, no? In più spazi di Brescia, di provincia, e in più scuole, in collaborazione con le scuole oppure in percorsi extrascolastici, perché abbiamo insomma diverse tipologie di attività.
E con le famiglie, abbiamo detto prima che c'è questo punto di contatto, come sono i rapporti, come sono evoluti in questi anni e soprattutto come pensate poterli rendere più stretti?
Allora, una cosa è che questo progetto è nato per mia volontà, ma anche degli operatori, con l'intenzione davvero di fondarsi sulle persone, no? Sulla relazione. Quindi a noi sta molto a cuore la relazione con le famiglie, con i genitori, ci prendiamo molto cura di questo, non soltanto attraverso dei momenti di formazione, di incontro, per esempio con me, quando i bambini scelgono di fare un percorso con noi, io prima faccio un incontro con le famiglie, ma anche durante il percorso, in cui facciamo un patto educativo, no? Cioè parliamo di quelle che sono le linee educative che è importante seguire, non solo nel momento in cui i bambini fanno l'attività con noi, ma queste linee educative poi è opportuno che vengano seguite anche a casa, pur nel rispetto dei ruoli diversi, perché essere genitori è una cosa, essere operatori dello sport è un'altra, essere insegnanti è un'altra cosa. Però insieme ci devono seguire le stesse linee educative per dare ai bambini quella coerenza di intervento che per loro è fondamentale. E quindi questa è quella, è la cosa. Il rapporto con i genitori quindi è molto importante e lo seguiamo in questo modo, e quindi siamo anche molto attenti a quelle che sono le esigenze di ogni genitore rispetto al singolo bambino, che può avere delle fragilità piuttosto che delle, non so, delle problematiche o quant'altro, insomma, dal punto di vista educativo. Quindi per noi è molto importante, ci tengo molto a questa cosa, perché alla fine la famiglia è il luogo principale in cui il bambino vive, e se noi col nostro lavoro possiamo aiutare i genitori ad essere migliori educatori ancora o ancora meglio di quello che sono, noi abbiamo già raggiunto una meta importantissima. Quindi l'obiettivo nostro è un po' anche questo, no? Cioè il discorso del sostegno lo sentiamo dentro, è un progetto che nasce a sostegno delle famiglie, a sostegno della crescita dei bambini, però il nostro lavoro è proprio indirizzato in questa direzione. Ecco.
Abbiamo parlato della vostra voglia di educare i bambini, le nuove generazioni in modo generale, e di educarle con un'attività motoria, ma anche con un'attività divertente. Per quello che riguarda questi anni, com'è stata la risposta dei bambini ai quali voi vi siete rivolti?
Ah beh, quello i bambini, cioè, la metodologia che utilizziamo è una metodologia di tipo ludico, per cui chiaramente i bambini sono al centro del percorso che noi proponiamo, e i bambini si divertono sempre da matti, mettiamola così. Si divertono, però non è un percorso che ha come fine il divertimento, è lo strumento, ok? È l'anima dell'attività che noi facciamo, quindi i bambini rispondono sempre in maniera molto positiva, anche quelli che all'inizio magari sono un pochino più reticenti perché sono timidi, non sono abituati, poi invece entrano in questo sistema di attività per cui la loro risposta è sempre assolutamente positiva. E devo dire, soprattutto anche quella dei genitori, che trovandosi in un clima di accoglienza come quello che riusciamo a creare, non solo per i loro figli ma anche per i genitori stessi, insomma, portano a casa tante cose positive, ecco. Poi i bambini, diciamo che quando svolgono le nostre attività, sono svolte secondo una metodologia particolare, che è quella anche dell'attività non sempre troppo direttiva, cioè ci sono delle regole, però l'attività non è sempre troppo direttiva, per dar modo per esempio ai bambini di esprimere il proprio pensiero, trovare loro soluzioni, quindi mettere in atto anche quella che è la capacità del problem solving, no? Quindi di risolvere una questione magari insieme agli altri compagni, perché si sta facendo un gioco di gruppo, e quindi arrivare a una meta, arrivare a un obiettivo. Le attività possono sempre molto, sono in continuità, quindi sono calibrate in un certo modo durante il percorso, però i bambini sono sempre protagonisti, quindi pur divertendosi, però loro sanno che devono anche rispettare delle regole, e li rispettano poi serenamente, molto tranquillamente. Cioè i bambini, quando sanno come devono comportarsi, sono i più felici del mondo, e quando li lasciamo allo sbaraglio, senza dare loro regole, senza dare loro limiti, allora sì, si divertono, però poi diventa un divertimento fine a se stesso. Se vogliamo essere educatori, bisogna anche inserirli in un contesto di rispetto, di divertimento, ma anche dove c'è una guida, no? Deve esserci anche una guida di qualcuno che li indirizza verso le attività che sono più adatte per la loro crescita.
Ecco, senza dubbio, naturalmente abbiamo ancora tante cose da raccontare, ma ora la prima parte della nostra trasmissione ha esaurito il tempo a sua disposizione. Noi diamo la linea alla regia per uno spazio musicale, ma torneremo subito dopo in diretta per proseguire questa nostra puntata. Linea alla regia. E torniamo in diretta, abbiamo in nostra gradita compagnia Cristina Pezzi, che è la presidente di Insieme Verso la Meta, e con lei abbiamo fatto un po' una sorta di excursus, di radiografia di questo progetto. A tal proposito, una domanda che diciamo mi è risuonata nella prima parte è questa: in questi anni c'è stata qualche iniziativa di particolare soddisfazione o particolarmente significativa tra quelle che voi siete riusciti a portare avanti?
Direi tutte, no? Dalla prima all'ultima, perché davvero c'è stata una grandissima gratificazione nella restituzione che i bambini ci hanno dato, soprattutto le famiglie. Però, se devo dire, è un progetto quindi che è cresciuto nel tempo. Siamo partiti nel 2017 proponendolo ad una scuola con un'unica classe, una terza elementare, e da qui oggi abbiamo 22 corsi attivi. Però devo dire che è un'iniziativa che davvero, appunto, vista la gratificazione, sono particolarmente significative, sono gli eventi Insieme Verso la Meta che abbiamo iniziato a promuovere fin da subito, ma che hanno acquisito dall'anno scorso, anche quest'anno, un peso un pochino maggiore, perché li abbiamo proposti questi eventi Insieme Verso la Meta nel comune di Brescia, quindi al Parco Castelli, e quest'anno anche al Centro San Filippo. Quindi la soddisfazione è stata quella di vedere in questi eventi, soprattutto in quelli che abbiamo deciso di dedicare alle scuole primarie e infanzia, soprattutto nell'ultimo evento che è stato quello del 18 marzo, cioè per citare una cosa imminente, che abbiamo svolto al Parco Castelli, avevamo circa 600 bambini, a precisione 565 delle scuole dell'infanzia primaria, ed è stato vedere tutti questi bambini crescere insieme attraverso il gioco in uno spazio che volutamente è stato uno spazio socializzato, perché noi facciamo sempre attività o all'interno delle scuole, delle palestre, invece questi eventi nascono proprio dalla volontà di creare uno spazio di esperienziale ed emozionale, ma di condivisione, no? Dove i bambini tra di loro, i docenti tra di loro, o quando li dedicheremo anche alle famiglie, faremo anche quelli per le famiglie, è un momento molto significativo, ecco, dove pedagogicamente anche molto significativo, perché lì c'è anche molto uno scambio, no? di esperienza e anche di emozioni tra persone che magari non si sarebbero neanche mai incontrate, bambini che non si sarebbero mai incontrati, e vedere 600 bambini che svolgono le nostre attività senza un attimo di esitazione, nella pienezza della gioia e nell'impegno, perché i bambini, lo sappiamo tutti, quando giocano sono molto più concentrati e quasi più impegnati di noi adulti quando lavoriamo, e quindi vederli impegnati, concentrati, ma gioiosi tutti insieme a giocare durante questo evento, ecco, questa per dare una risposta è sicuramente una grande gratificazione, insomma, è un grande risultato.
Questo per quello che riguarda il cammino fin qui percorso, ma io vorrei spingere il nostro sguardo in avanti verso il futuro. Abbiamo già la possibilità di intravedere, delineare o anticipare qualche ulteriore progetto, qualche altro appuntamento nei prossimi mesi?
Allora, assolutamente sì. Allora, noi continueremo per questo anno ancora i nostri corsi, i nostri percorsi formativi offerti alle scuole nell'extrascolastico, e li riprenderemo l'anno prossimo. Però per quanto riguarda gli eventi, abbiamo già programmato gli eventi del 2024 con tutta una serie anche di partnership significative sul territorio, tra cui il Comune di Brescia, ma anche partnership sportive e istituzionali, tra cui per esempio l'UNICEF, per sottolineare quanto siamo attenti anche al discorso dei diritti dei bambini. Allora, gli eventi in programma, sul prossimo sarà il 15 aprile al Centro San Filippo, però anche questo è dedicato alle scuole. Abbiamo già 350 bambini, diciamo così, iscritti che parteciperanno. Invece gli eventi dedicati a tutte le famiglie, quindi chi volesse venire, insomma, vi aspettiamo tutti perché è un'esperienza bellissima. Il primo dedicato a tutti i bambini sarà sabato 11 maggio al Parco Castelli, dalle 15 alle 17.30 circa. Poi ne avremo uno sabato 18 maggio al Centro Sportivo San Filippo a Brescia, stesso orario, 15-17.30, e poi arriveremo, lasciamo l'estate liberi i bambini di giocare con i loro genitori, e torneremo a settembre, sabato 14 settembre e 28 settembre, sempre Centro Sportivo San Filippo e Parco Castelli, anche questi aperti a tutti i bambini e alle loro famiglie. E devo dire che questi, quelli dedicati alla scuola, sono una grande cosa sicuramente, ma quelli dedicati a tutti i bambini e alle famiglie sono ancora più significativi, perché sono uno spazio in cui i bambini sono lì presenti a giocare insieme ai genitori, quindi loro fanno le loro attività, ma poi noi abbiamo anche delle attività in cui, attività iniziale ma anche finale, in cui i genitori giocano insieme ai bambini, quindi fanno le nostre attività insieme a loro, ed è un momento molto significativo questo, perché spesso, come ci dicono alcuni genitori, noi siamo abituati ad accompagnare i nostri figli e poi andarcene via, mentre qui abbiamo giocato insieme a loro e siamo stati presenti, e questo, insomma, è molto importante dal punto di vista educativo, ma anche emozionale, diciamo così, per una famiglia, per dei bambini e per dei genitori.
A livello personale, qual è stata la molla che ha fatto dire sì, faccio questo impegno? Magari uno, tra virgolette, potrebbe dedicarsi a attività meno faticose, meno impegnative. E invece cosa succede e cosa scatta soprattutto?
Esatto, ha detto bene, che l'attività è un progetto molto impegnativo. È scattata in me la sfida educativa, quella che prende tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni, che hanno a cuore i bambini, che hanno a cuore l'educazione, che sanno, che vedono quali sono le fragilità del nostro tempo e vogliono mettersi in gioco, ecco, diciamo così. È un po' una sfida. Qualcuno mi dice, ma chi te lo fa fare? Cioè, la situazione sono anche difficili, però io mi dico sempre, se nessuno fa niente, restiamo sempre dove siamo. E poi io credo che i bambini meritano questo ed altro. Quindi meritano tutta l'energia che ci si può mettere, e quindi, insomma, è un po' questo senso di sfida, no? Sfidare, una sfida che sono sicura che si sta già vincendo in qualche maniera, perché il contributo lo stiamo già facendo, e poi perché chiaramente, insomma, il nostro tempo ci dimostra quanta emergenza educativa c'è in giro, cioè è sotto gli occhi di tutti, e quindi questa deve essere responsabilità di ognuno di noi. Io mi metto in gioco nel mio ambito, però ognuno di noi deve avere cura dell'educazione e della crescita dei bambini, quindi delle nuove generazioni, in qualsiasi ambiente si trova, perché alla fine siamo tutti educatori, non solo quelli che lo fanno per professione con intenzione, siamo educatori quando incontriamo un bambino, quando incontriamo un giovane, quando ci esprimiamo, quindi bisogna essere educatori in famiglia, i genitori devono prendere con maggiore responsabilità il ruolo educativo e non abbandonarlo, nonostante non sia facile al giorno d'oggi essere educatori. Era molto più facile forse tanti anni fa, non lo so, no? C'erano meno problematiche, però bisogna farlo, perché investire sull'umano è l'investimento migliore, no? Sull'umano e sui valori fondamentali che regolano le relazioni umane e sociali in generale.
Certo.
Si stanno un po' perdendo, mettiamola così.
Anche perché noi abbiamo fattori che dovrebbero essere educativi, dalle famiglie alla scuola, un po' gli animatori, usiamo diverse espressioni di questo genere, ma purtroppo mi sembra di vedere, e anche guardandoci intorno possiamo vedere che tutto questo non basta.
No, però si dice che da un granello di sabbia poi si forma tutto, nel senso che se ogni... non basta, perché bisogna fare lavoro di squadra. Questa è la consapevolezza di che bisogna prendere in mano il discorso educativo in maniera seria e responsabile, la dobbiamo avere un pochino tutti. Ovviamente la prima cosa è da partire dalle famiglie, no? Ecco perché nascono tante anche, come dire, proposte di formazione nei confronti delle famiglie, per aiutare anche le famiglie più giovani a capire come educare, no? Cosa fare. Però è anche vero che c'è un sistema di vita che condiziona anche gli adulti in modo, diciamo così, non so come dire, negativo, per cui poi questo si riverbera anche sui figli. Non è possibile vedere, faccio solo un esempio, perché poi quello più che anche con i bambini poi salta fuori il discorso dell'utilizzo dei device, dei cellulari e tutte queste cose. Cioè, ci sono dei principi educativi, delle linee educative che bisogna rispettare, perché altrimenti facciamo il male ai nostri figli. Quando vediamo genitori che lasciano in mano il telefono ai bambini, non va bene, punto. Cioè, non c'è nessuna scusa. Quindi i bambini vivono, ormai sono nati tutti, siamo nati in un'era digitale e non bisogna nascondere la conoscenza, il contatto di questi strumenti che sono preziosissimi, ma ogni cosa va fatta a suo tempo. Non si può lasciare in mano un bambino di 4-5 anni per delle ore in un telefono per guardare un cartone animato, perché altrimenti mi disturba, altrimenti io non posso stare al ristorante. Anch'io ho avuto delle figlie, mi sono fatta il mazzo, come tutti, al ristorante, a cercare di insegnare ai bambini che in quel momento dovevano stare seduti. Certo, non li facevo stare, le persone non li fanno stare sedute 6 ore al ristorante, quindi bisogna scegliere anche delle situazioni che siano sostenibili per dei bambini, ma nello stesso tempo i bambini devono anche imparare a stare con un certo comportamento in determinati luoghi, oppure dobbiamo dargli delle alternative per distrarsi, quindi non necessariamente dargli in mano un telefono o così sta buono, sta lì, fa il videogioco. Cioè, si può dargli in mano una matita con un libretto, gli si può dare in mano qualsiasi altra cosa con cui giocare, ma che magari è molto più educativa, più istruttiva che non imbaldonarsi davanti a un video. Ecco, questo è uno degli esempi. Oppure si invitano i bambini a scimmiottare gli adulti, perché vediamo, no, quante storie ci sono, no, sui vari social. I bambini sono un bene preziosissimo, non sono delle scimmiette da baraccone. I bambini hanno un loro grande valore, non possono essere esposti in questa maniera sui telefoni, sui video, su tutte queste cose, con una superficialità che fa spavento al giorno d'oggi. Per quale motivo? Per avere della notorietà? Per avere che cosa? Qual è il motivo che può spingere un genitore, un adulto, a esporre un bambino in quel modo, per esempio sui social, oppure a esporlo a questi strumenti, dandoglieli in mano, quando le neuroscienze, tutti gli studi dimostrano i danni gravissimi che stanno creando i bambini. Tutti questi, l'uso spropositato ovviamente non è l'uso eccezionale, è sempre il danno lo fa quando un comportamento diventa continuativo, non è l'occasionalità che crea il danno assolutamente, ma quando un comportamento diventa una modalità di comportamento che lascia il segno. E si vedono nei bambini quante difficoltà, per esempio, tanti hanno nel stare attenti, nel stare concentrati, perché abituati alla velocità dei videogiochi o alla velocità di questi strumenti, chiaramente il cervello si forma in un determinato modo e non riescono poi più ad utilizzare un ritmo diverso, mentre bisognerebbe anche aiutarli, visto che è lo stress del nostro tempo, no? Abituarli un pochino di più anche alla lentezza, ad annoiarsi, perché è dalla noia che poi nascono le grandi idee. mentre questi bambini sono sempre col telefonino, col video, perché non si può lasciarli mai senza niente. Ho sentito genitori che non riescono a sopportare il fatto che un loro bambino dica non so cosa fare, ma non so cosa fare è una grande risorsa, non so cosa fare, inventati qualcosa da fare. Se io ti do qualcosa già di pronto, la tua capacità, la tua inventiva, il tuo spirito di iniziativa non si svilupperà mai, perché attenderai sempre qualcosa che ti viene concesso, che ti viene dato per tappare quel buco, tra virgolette, di noia. Sono tanti aspetti, certo. Sembra di vedere tanti genitori che non vogliono, che hanno paura di fare la fatica, hanno paura di confrontarsi con il pianto e la sofferenza del bambino di fronte a un no. Però sì, bisogna, tutti abbiamo patita questa cosa, certo a nessuno ha fatto piacere vedere un bambino che strilla perché gli abbiamo detto di no, è ovvio, ma anche i nostri nonni, i nostri papà lo facevano, però quel no e quel limite, quel saper definire dei confini che riteniamo utili per la loro crescita, lo dobbiamo fare, e chiaramente implica fatica, implica sacrificio, implica tante cose, ovvio. Cioè,
in effetti comunque lascia sempre un po' stupiti, almeno per quello che mi riguarda, vedere in determinati posti bambini che sono così piccoli eppure hanno in mano questi strumenti, questi smartphone, che li usano con grande padronanza naturalmente, ma sembra quasi che vengano messi un po' in disparte, lasciati lì dai loro genitori, che così possono fare altre cose, un modo quasi per, non dico liberarsi, però...
Sì, però, sì. Allora, da genitore posso dire, ma parlo con tanti genitori, bisogna anche comprendere questa cosa, perché comunque c'è anche questa esigenza a parte dei genitori, comunque a volte di dire, cavolo, non so cosa fare, e questo è uno strumento prezioso, un po' come era la televisione, no? I temi che c'erano della televisione ancora anni fa, no? Quando si diceva la stessa questione, ma la televisione è positiva o non è positiva? È uno strumento. Può anche essere uno strumento di intrattenimento, come sono adesso. Io dico sempre, una questione di misura e di modi. Se si sa che è uno strumento che non va utilizzato perché non va bene, anche se io so che mi è utile in quel momento, ed è comprensibilissima questa cosa, perché comunque davvero, cioè, ci siamo penso passati, no? In tanti, essere genitori è faticoso, pesante, quindi ben vengano a volte questi aiutini, però un conto è l'una tantum, un conto e che diventi una modalità di comportamento, perché così io posso fare quello che voglio, ma se ho un bambino affidato a me, io non posso fare quello che voglio, perché io devo comunque dedicarmi a questo bambino, pur avendo il totale diritto di ritagliarmi anche degli spazi. Certo. Però bisogna sempre avere in mente, ma questo io dicevo alle mamme l'altro giorno in un incontro, ma questa cosa che io sto facendo fa bene a me o fa bene a lui? Punto, questa è la risposta. Perché sto facendo questa cosa? E da lì nasce la risposta, poi uno dice ok, continuo a farlo, oppure ma forse magari è meglio che faccia qualcos'altro, no? Mi comporto in maniera diversa. Poi ovvio che i bambini non ascoltano più i genitori, per forza, perché sono sempre davanti al telefono queste cose, e i bambini poi non sono, tra virgolette, sono piccoli ma non sono stupidi, quindi capiscono subito come fare a comportarsi in certe situazioni, per cui dicono tu non mi ascolti mai, non ci sei mai, mi lascio il telefono, cosa vuoi da me, adesso mi dici che mi fanno scappano dei meccanismi un po' strani, certo. I bambini a volte diventano anche un po' dei piccoli tiranni, no?
Chiaro.
Con genitori che si fanno tiranneggiare, però, perché se un genitore mantiene l'autorevolezza, questo non accade, poi possono accadere, ovviamente perfetto non c'è nessuno, ovviamente, non è che si sta parlando di perfezione, però...
Ecco, avremmo ancora molte cose da dire, ma lo spazio a nostra disposizione si sta praticamente esaurendo. Vorrei chiedere solo un'ultima annotazione per chi magari, non so, volesse mettersi in contatto con voi o magari parlare, seguirvi magari sul sito o roba di questo genere. Cosa può fare?
Anche per avere informazioni sui corsi, ma anche sugli stessi eventi, eccetera. Allora, noi abbiamo un sito che è www.insiemeversolameta.com. Anche se dobbiamo un po' aggiustarlo, però lì si trovano un pochino tutti i contatti, si può vedere un po' l'impianto, così diciamo, del progetto, e abbiamo anche una mail, quindi non so se volete la mail, è info@insiemeversolameta.com, alla quale potete scrivere per avere informazioni, insomma, di qualsiasi genere, con rispetto ai corsi, rispetto alla nostra attività o insomma quant'altro, ecco. Certamente. Rispetto anche agli eventi, che ripeto, col primo sarà sabato 11 maggio, quello dedicato ai genitori, vi aspettiamo tutti al Parco Castelli, a Brescia, quindi un parco bellissimo, e insomma questi eventi, ripeto, sono davvero un'esperienza straordinaria per i bambini, ma anche per i genitori. Che
e
poi
speriamo
partecipano.
naturalmente che possano essere sempre seguiti con crescente attenzione. Noi per il momento invece ringraziamo il nostro ospite per essere stato qui con noi, perché davvero ci ha guidato in questa scoperta sicuramente molto interessante. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie
Buona
dunque
giornata.
A Cristina Pezzi per averci accompagnato, grazie anche insieme verso la meta che abbiamo potuto scoprire e conoscere più da vicino nel corso di questa nostra puntata. A voi tutti grazie per essere rimasti qui con noi e buon proseguimento di giornata.